Grazie Celeste. Intervengo anch'io per fare alcune considerazioni, perché in questi giorni mi sono andato a leggere attentamente questo elemento che è emerso, che è questa ordinanza del giudice Morsiani, che è stata pubblicata da una testata giornalistica locale, per rendermi conto personalmente del quadro che ne emerge e non per il sentito dire. Il quadro che ne emerge mi pare sia proprio molto chiaro: denuncia operazioni al limite della legalità, si sofferma oltre agli indagati Savorelli e Siotto anche a far emergere la figura del signor Conforti, e quindi da un lato vi è questa valutazione nel cercare di capire se la sua capacità di condizionamento abbia influenzato altre scelte. Si evidenzia anche l'estensione, la pervasività delle interferenze che sono state documentate agli atti di questi accertamenti, e tutto questo fa osservare come vi sia una condivisione privilegiata posteriore sulle informazioni ricevute da parte di Banca Centrale, in primis degli indagati Savorelli e Siotto, si cita Sommella, e in tutto questo prima ancora addirittura della loro assunzione in Banca Centrale. Quindi questi accertamenti sono interferenze dirette e indirette che in qualche modo vengono attribuite anche al presidente di Advantage Financial, signor Conforti, proprio sulla sua attività di regia. E in tutti questi processi decisionali, ne vorrei elencare alcuni, partendo dalla nomina del presidente Grais, l'individuazione della figura del direttore Savorelli, l'inserimento del signor Siotto e Matuella all'interno del comparto di vigilanza, la selezione delle strategie di intervento di Banca Centrale, l'individuazione di consulenti strategici proprio per Banca Centrale, la valutazione del comparto degli NPL, le prerogative di vigilanza, le strategie giudiziarie poste in atto da Banca Centrale, l'acquisizione in blocco dei rapporti con Asset, la definizione del piano industriale di cassa, eccetera, eccetera. Il tutto, credo che non apparirebbe, come dice l'ordinanza, solamente le uniche influenze, diciamo così, esterne all'istituto, ma pare caratterizzarsi anche l'operato di Banca Centrale, oltre alla vigilanza, dopo l'insediamento di Grais, anche di altre istituzioni, e leggo testualmente l'ordinanza, ad esempio il Comitato per il Credito e Risparmio, o lo stesso Congresso, dice, almeno rispetto alla condivisione fino a quel momento con Banca Centrale, che dicono, dice l'ordinanza, non rimane immune da tali indebiti effetti. Ecco, quindi pare che vi sia una sinergia istituzionale forse apparente, però comunque ci sono aspetti che non possono essere, a mio avviso, accantonati. E viene fatto proprio rilevare le numerose congiunture, come dicevo, anche prima della loro assunzione, quindi in Banca Centrale. E quindi un'intromissione del sistema a questo punto mi pare abbastanza evidente. Oggi quindi mi chiedo come sia possibile, da un punto di vista ovviamente politico, non tenerne conto. Aspetti che noi, la Democrazia Cristiana e i colleghi di minoranza, fino ad oggi hanno più volte denunciato. Capisco l'imbarazzo, capisco la difesa ad oltranza dell'operato politico del segretario alle finanze durante tutta la fase dell'attività di Banca Centrale, che lui stesso ha fortemente difeso e sostenuto, ma mi chiedo se effettivamente venissero confermate le presunte, parlo di presunte violazioni in questa ordinanza, che ripeto anch'io come tanti altri colleghi non è una sentenza, mi chiedo come potranno, da un punto di vista politico ovviamente, il governo e la maggioranza giustificare tali misfatti. Me lo chiedo proprio perché in quest'Aula, almeno mi pare di capire che stiamo facendo politica, e non spetta ovviamente a noi il giudizio di colpevolezza, ma mettere in evidenza le responsabilità politiche di questo governo, e ovviamente di conseguenza in me anche della maggioranza, credo sia più che naturale. però mi pare che in quest'Aula, da parte di alcuni interventi che ho sentito, di fronte a un quadro che è l'unico elemento in questo momento tangibile, così allarmante, la tendenza sia quella di voler deviare il problema sull'operato della minoranza, ribaltando ovviamente le responsabilità, evidenziando congiunture con il passato e che i fatti che sono emersi sono frutto di quell'epoca. Forse sarebbe meglio, a mio avviso, cominciare a ragionare sui fatti e veramente prendere coscienza dell'operato svolto fino adesso, appunto, di adesso appunto SM, e prendere coraggio per ammettere che dal 2016 ad oggi, pur in una situazione difficile, vi sia stato il totale declino dello Stato sociale, perso ogni risorsa, credibilità, senza alcuna prospettiva per risalire o riportare il Paese in una situazione migliore. Questo è il mio personale giudizio. Quindi serve un atto di coscienza da parte di chi ancora oggi tende a difendere l'indifendibile. Bene ha fatto quindi, per esempio, per un fatto di coerenza, l'atto del collega Margiotta, senza strumentalizzare ovviamente, lo ha dimostrato ampiamente, perlomeno oltre a valutarlo al netto degli schieramenti, si è assunto una responsabilità di non condivisione di alcuni punti fondamentali. Quindi dicevo, serve un atto di responsabilità forte, o meglio, non sottovalutare l'evidenza dei fatti che non abbiamo prodotti noi, intendiamoci, ma l'organo giudiziario, ovvero il Tribunale. Noi la responsabilità politica ce la siamo assunti in quest'Aula nel denunciare la percezione di uno Stato in mano a poteri forti, potenzialmente in grado di sovvertirlo a tutti gli effetti. Questo abbiamo fatto, lasciando ad altri il compito di accertare la verità, è naturale, e come dicevo, anche le responsabilità di chi ha causato questa situazione. Oggi discuteremo anche delle dimissioni del segretario Celi, ne parleremo nel comma apposito, ma che le stesse in qualche modo confermano la nostra tesi, che da voi è stato mitigato più volte e respinta al mittente per pura opportunità, a mio avviso personale, politica. Quindi di fronte ad una situazione paese così allarmante, accolgo anch'io l'appello delle loro eccellenze nella moderazione al dialogo, evitando l'inasprimento dei toni in cui lo scontro politico supera anche la consapevolezza. Proprio per questo dobbiamo essere tutti in quest'Aula appunto consapevoli, e che i fatti che stanno emergendo sono evidenti, e nel tessuto sociale del Paese, lo sapete benissimo, serpeggia un processo, un vero processo mediatico verso la politica in particolar modo, e questo è ancora più allarmante a mio avviso. Quindi cerchiamo di prendere appunto la consapevolezza a tutti gli effetti che da una situazione come questa non so se ne usciremo così facilmente. Lancio un appello al governo, alla maggioranza, che di interpretarla questa consapevolezza più con una cognizione di causa, con coscienza alla luce dei fatti che si sono formalmente evidenziati, soprattutto rispetto appunto a questa ordinanza che è stata pubblicata recentemente. Facciamole queste riflessioni proprio da un punto di vista, ripeto, politico-istituzionale, nel rispetto del nostro ruolo all'interno di quest'Aula, proprio per non offuscare il significato della responsabilità, e concordo qui con il collega Montemaggi che l'ho espresso egregiamente. Concludo, eccellenze, dicendo questo: l'ordinanza Morsiani non credo possa continuare, o perlomeno possa dividere maggioranza e opposizione sui fatti, ma comunque ci mette tutti qui in quest'Aula nelle condizioni di valutare al meglio, evitando anche delle strumentalizzazioni di fronte ad un quadro così allarmante e grave e dannoso soprattutto per il Paese e per tutti noi, e prendere, credo, prima possibile decisioni più opportune, ripeto, sul piano politico. Quindi lascio intendere altre valutazioni, e mi rivolgo alla maggioranza e al governo, per lasciare il resto ovviamente nelle mani della magistratura e lasciare che il suo lavoro venga fatto con le giuste valutazioni che l'aspetto giudiziario ne deve rilevare. Grazie, eccellenza.